Non credevamo di amarli tanto.
Queste parole portano la firma di Eugenio Danese, direttore del Tifone, settimanale sportivo romano che, a dispetto della sua vocazione di testata satirica, ebbe tutt'altro stile editoriale immediatamente dopo la tragedia di Superga. A quella tragedia, del resto, lo stesso Danese era scampato per un soffio. Avrebbe dovuto salire sull'aereo del Grande Torino, dopo aver seguito il triangolare amichevole con Benfica e River Plate a Lisbona. Ma perse quel volo di ritorno, la leggenda dice, per comprare un cappello da portare in regalo alla moglie. L'ho sempre trovata una storia incredibile, forse anche inverosimile, ma quel che è certo è che Danese, che nel 1949 ha 45 anni e ha già lasciato il segno sul giornalismo sportivo italiano con alcune trovate geniali, su tutte quelle della moviola proiettata al cinematografo, su quell'aereo non ci salirà mai e potrà pubblicare sulla sua testata una delle prime pagine che ricorrono più spesso quando si pensa al Grande Torino. Al centro della pagina c'è uno schizzo a carboncino d'autore realizzato dal pittore Rinaldo Jeneng, un artista che all'epoca non è ancora così celebre, ma che lo diventerà e come, trasformandosi qualche anno più tardi nel cartellonista delle locandine dei film di Federico Fellini. Lo schizzo di Jeneng raffigura i 18 calciatori del Grande Torino saliti su quell'aereo, accanto alla Basilica di Superga. In alto, a tutta pagina, quel titolo così iconico.
Non credevamo di amarli tanto.
Un titolo che contiene due elementi fondamentali con i quali confrontarsi quando si pensa al Grande Torino. L'amore e soprattutto la consapevolezza. È da qui che riparte il nostro viaggio, episodio 1 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio.
Quando si parla di Grande Torino, si fanno inevitabilmente i conti con la tragedia che è toccata in sorte a quella squadra, senza la quale forse oggi ne parleremmo come di un grande fenomeno sportivo, ma probabilmente con un trasporto differente. Mi sono sempre domandato, infatti, come dovesse essere allora, all'apice del successo, parlare di quel toro. E che tipo di consapevolezza ci fosse, in particolare chiedendomi, il Grande Torino era consapevole di essere così grande? La risposta probabilmente non può che essere sì, visto che Ferruccio Nuovo, il presidente e principale artefice del successo di quella squadra, aveva saputo costruire una macchina pressoché perfetta. Per comprendere davvero come il Torino abbia potuto diventare così grande, però, è fondamentale fare un passo indietro di quasi 20 anni, e risalire alle fondamenta, ai primi successi del club, quelli che hanno dato a tutto l'ambiente e alla tifoseria la consapevolezza che fosse lecito ed anzi dovuto pensare in grande. E soprattutto alla costruzione del Philadelphia, che per il Torino, in particolar modo per il Grande Torino, sarà molto di più che un semplice stadio. Per raccontare il Grande Torino è fondamentale innanzitutto raccontare cosa sia il Torino, o meglio il Football Club Torino, come venne nominato il 3 dicembre del 1906, quando 23 baffuti signori della Torino Bene si ritrovarono nella centralissima birreria Voigt e decisero di creare questo nuovo club calcistico, evoluzione del Football Club torinese, che a sua volta era nato qualche anno prima dalla fusione di diversi piccoli club locali. Decisiva per la creazione del nuovo Torino fu la presenza di una serie di soci ribelli fuoriusciti dalla Juventus, che risale a una decina d'anni prima, esattamente al 1897. A guidarli è Alfred Dick, un imprenditore di origine svizzera che si occupa di pellame e calzature e che ha condotto proprio la Juventus da presidente alla conquista del suo primo scudetto nel 1905. È lui il primo presidente del club che nasce quella sera in quel piano mezzato su Piazza Solferino.
È un calcio, anzi un football, ovviamente enormemente diverso da quello che conosciamo oggi. Ma il Torino fa le cose sul serio. Dopo un mesetto di amichevoli è già il momento di scendere in campo in una gara ufficiale. Ed è subito derby contro la Juventus.
13 gennaio 1907, vittoria granata per 2-1 che nel derby di ritorno diventa addirittura un 4-0.
Tra l'altro, la leggenda vuole che proprio Dick, quel primo derby e quella prima gara della storia, l'avrebbe vissuto dal gabinetto, chiuso per scherzo da qualche suo ex sodale della Juventus, intuendo il risultato del campo soltanto dai commenti del pubblico. Al di là di quello scherzetto, dei primi decenni di vita del club si potrebbe raccontare molto di più, ma in questo momento ciò che ci interessa è comprendere su quali presupposti si sia formata l'avventura degli invincibili. Torino, ovviamente, in quegli anni è una città industriale, la città dell'auto, della Fiat, della Lancia e di tantissimi altri marchi automobilistici ormai purtroppo smarriti nella memoria. Ma fare grande Torino è anche un altro bene, decisamente meno pesante ma sicuramente più godereccio: il vino e gli aperitivi. Basti pensare a marchi, anzi oggi diremmo a brand come Carpano, l'etichetta per eccellenza del Vermouth, Gancia, Martini Rossi e Cinzano. Proprio al nome di Cinzano è legato un punto di svolta fondamentale nella storia del Torino, precisamente a quello del conte Enrico Marone Cinzano, da molti definito il primo grande presidente della storia granata, giunto alla guida della società nel 1924. Siamo già nel pieno degli anni del regime fascista. Il 29 ottobre 1922 i fascisti hanno marciato su Roma e a marzo del 1924 gli italiani hanno votato in un clima decisamente poco democratico, tra intimidazioni e pestaggi, confermando ovviamente il governo Mussolini. È l'anno dell'omicidio di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno, e si chiuderà con la famosa notte di San Silvestro, quella in cui, di fatto, Mussolini certificherà che il suo non è un semplice governo, ma un vero e proprio regime, autoproclamandosi pochi giorni dopo come duce nel famoso discorso del 3 gennaio 1925. Sono anni bui per la storia italiana e, come avrete capito già dall'episodio 0 di questo podcast, la politica incide, e non poco, anche sulle vicende sportive. Per il Torino però gli anni 20 sono anche quelli della prima fioritura, dovuta proprio a Marone Cinzano, cui il club deve tanto, tantissimo.
Probabilmente non avremmo mai avuto un grande Torino se negli anni 20 non si fossero poste certe basi, perché il conte è uno che ci crede, ha una passione sincera per il club che segue fin da quando è un ragazzino, ha la disponibilità per fare le cose per bene e non si fa pregare per farlo.
A contribuire indelebilmente alla costruzione della storia del Torino sarà una parola chiave che si chiama Filadelfia. Nell'episodio 0 di questo podcast abbiamo definito lo Stadio Filadelfia un teatro, il teatro nel quale è andata in scena la rappresentazione del grande Torino, una componente talmente essenziale del successo di quella squadra da poter essere definita a tutti gli effetti una presenza quasi umana, sicuramente qualcosa che va ben oltre un semplice terreno di gioco. A riguardo sono memorabili le parole del giornalista, poeta e scrittore Giovanni Arpino. Arpino, oltre a essere stato un grande autore capace di vincere il premio Strega nel 64 con il suo romanzo L'ombra delle colline e due premi Campiello nel 72 con Randagio e l'eroe e nell'80 con Il fratello italiano, è anche un artista legato a doppio filo con Torino e con la storia del grande Torino. Arpino nel 49 ha 22 anni, è nato nel 27 a Pola, in Istria, dove il padre fa l'ufficiale di guarnigione, ma si è trasferito presto a Bra, nel Cuneese, per poi studiare lettere a Torino. Il Toro, inutile specificarlo, è ovviamente parte del suo cuore, e a lui la cultura granata deve due opere immortali.
La prima è un'espressione indimenticabile, ma quasi malinconica di questi tempi.
Il tremendismo granata, che Arpino vedeva come una vera e propria eredità di Superga e definiva così il club che magari non vince grappoli di trofei, ma costituisce osso durissimo per chiunque. Una squadra di orgoglio, di rabbie leali, di capacità aggressive, mai vinta, temibile in ogni occasione e soprattutto quando l'avversario è di rango. Tutto questo significa tremendismo. Arpino, però, rimarrà sempre legato alla storia degli invincibili anche in quanto autore della più intensa e più significativa delle poesie dedicate a quella squadra, Mes Grands Tourings, che è tuttora riprodotta proprio lì dove questa storia è diventata leggenda, a Superga, di fronte alla lapide commemorativa. Una poesia che incontreremo più volte in questo nostro percorso e che contiene non a caso un riferimento dovuto a quello che è stato il teatro per eccellenza della rappresentazione del grande Torino, lo Stadio Filadelfia.
Filadelfia Speranza. Ma chi sarà il Virana Ciabelon Camp? Era una Kinga da Speranza, ad vita, ad rinascenza. Era Signè, Crié, era la Luna, era la Stra, la nostra Cresenza.
Ho chiesto una mano a mio padre, che se la cava decisamente meglio di me con il dialetto piemontese, per leggere questo passo, che in italiano si può tradurre così. Filadelfia, ma chi sarà il villano a chiamarlo un campo? Era una culla di speranze, di vita, di rinascita. Era sognare, gridare, era la luna, era la strada della nostra crescita. Quella culla di speranza e di rinascita è nata proprio dall'intuizione e dalla lungimiranza di Enrico Marone Cinzano, che a fine anni 20 vuole trasferire la squadra dallo storico motovelodromo di Corso Casale, un impianto che già allora era obsoleto e poco adatto al gioco del calcio, e soprattutto vuole creare una struttura di proprietà che possa diventare anche, in un certo senso, un luogo di aggregazione tra il club e i propri tifosi. Nel 1926 promuove la costituzione della Società Civile Campo Torino, la società privata che avrà il compito di acquistare un terreno di via Filadelfia per farne uno stadio, il Campo Torino, che per tutti diventerà subito il Filadelfia, o ancora meglio, il Fila. La richiesta di concessione edilizia viene depositata a marzo, i lavori vanno a tempo di record e il 17 ottobre del 1926 lo stadio Filadelfia, con annesso campo di allenamento, è pronto per l'inaugurazione, che avverrà nella sfida casalinga con la Fortitudo Roma. Pensando a ciò che è stato il Filadelfia nei decenni, ai suoi anni di gloria, al suo completo abbandono che avverrà negli anni 90, sembra incredibile immaginare che una storia così intensa e gloriosa si poggi su una manciata di mesi di lavoro. L'ho sempre trovato qualcosa di incredibile, ma dimostra che anche 100 anni fa, nel calcio, era fondamentale avere le idee chiare e avere una visione. Visione che Marone Cinzano aveva senza dubbio, come i successi di quegli anni hanno dimostrato. Quel 17 ottobre del 1926 è una giornata di grande festa a Torino e non mancano le personalità. All'inaugurazione partecipano Filiberto di Savoia-Genova, il duca di Pistoia, Emanuele Filiberto, il duca d'Aosta, che in quel momento ricopre anche la carica di maresciallo d'Italia, e la principessa Maria Adelaide. Il campo viene benedetto dall'arcivescovo di Torino, Giuseppe Gamba, e sugli spalti c'è il tutto esaurito, 15.000 persone. È una capienza limitata, è vero, ma il Filadelfia si fa subito notare per la sua ottima visuale e la sua incredibile acustica. Complice una struttura all'inglese ideale per il calcio e la disposizione del pubblico davvero a ridosso del campo, quasi a diventare un tutt'uno con la squadra. Marone Cinzano affida il progetto all'ingegner Miro Gamba del Politecnico di Torino e lo fa costruire in stile Liberty dall'impresa di Riccardo Filippa, con un'elegante tribuna con poltroncine numerate in legno che sovrasta 13 file di parterre, opposte a gradinate in cemento. Il Fila è un impianto all'avanguardia per l'epoca, oltre al campo e le tribune ospita anche uffici, locali tecnici e spogliatoi collegati direttamente al campo attraverso un tunnel sotterraneo.
Insomma, è un piccolo gioiello, ma ancora troppo piccolo, tanto che appena 6 anni dopo, nel 1932, si interverrà per raddoppiarne la capienza, portandolo a quota 30.000, una quota che, come vedremo, si raggiungerà praticamente sempre nelle partite casalinghe del Torino. Il 17 ottobre 1926 i tifosi presenti si godono un roboante 4-0 che dice tanto del Toro che verrà di lì a poco. Granata regolano la Fortitudo Roma con gol di Rossetti e tripletta di Libonatti, due nomi importanti che conosceremo meglio nel corso di questa storia.
Quella è una giornata storica, perché a quasi 20 anni dalla sua fondazione il Torino si presenta per la prima volta ai nastri di partenza con due elementi fondamentali: il palcoscenico ideale per offrire ai propri tifosi un grande spettacolo e, come scopriremo nel prossimo episodio, una squadra di campioni pronta a dominare il campionato. Quel giorno, nella storia granata, scatta qualcosa, si accende una fiammella, si preme in un certo senso sull'acceleratore degli eventi. Dal 26-27, infatti, anche grazie a quello stadio, che è qualcosa di più di un semplice stadio, sarà chiaro a tutti che il Torino è pronto a recitare un ruolo da protagonista, anche se l'epilogo di quella stagione, come vedremo, non sarà dei migliori. Sarà proprio questo il tema dell'episodio 2 di questo podcast, attraverso il quale approfondiremo le radici di un Torino che diventa molto di più di una squadra di calcio, un processo nel quale la lungimiranza di Marone Cinzano gioca un ruolo decisivo e imprescindibile.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era. sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è la vita.
Questo era l'episodio 1 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.